Mercoledì 20 settembre 2017, benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione di Milano All News per Radio Rossonera. Io sono Fabio Ranfi e ora passiamo alle notizie principali di Milano e della città metropolitana. La Procura di Milano ha chiesto il processo per il sindaco Giuseppe Sala, ex commissario dell'Esposizione Generale, in merito al maxi appalto per la piastra dei servizi di Expo 2015. Il rinvio a giudizio tuttavia riguarda solo l'imputazione di falso ideologico e materiale per la presunta retrodatazione della nomina di due membri della commissione di gara. È infatti caduta l'ipotesi di turbativa d'asta per l'impianto del verde, fornitura da 6.000 alberi per il sito. Secondo quanto riportato dalla procura, Sala avrebbe retrodatato due verbali della commissione della gara con lo scopo di evitare di dover annullare la procedura fin lì svolta, anche per il ritardo che si era già accumulato sui cronoprogrammi di Expo. Ieri il governatore della Regione Lombardia Roberto Maroni ha espresso il suo distacco dalla decisione del prefetto di Milano Luciano Lamorgese di bocciare le ordinanze antiprofughi emesse da alcuni sindaci del centrodestra e della Lega Nord nella provincia di Milano. Secondo Maroni, i sindaci avrebbero le giuste ragioni per ricorrere a tali provvedimenti ed è pertanto giusto che mettano in luce il problema. Spetta poi al governo fornire una risposta adeguata. Sempre ieri, nel pomeriggio, due controllori dell'ATM sono stati minacciati con un paio di forbici da due uomini che hanno oltrepassato i tornelli della fermata centrale della metropolitana di Milano senza pagare il biglietto. I dipendenti ATM hanno 51 e 58 anni ed il più anziano ha subito alcune escoriazioni al volto nel corso della colluttazione con i due sconosciuti che poi sono riusciti anche a scappare. Sulla vicenda sta ancora indagando la polizia. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, i due uomini sarebbero stati visti dai dipendenti mentre scavalcavano i tornelli della metropolitana e una volta fermati hanno in un primo momento lanciato una bottiglia di plastica e poi minacciato i controllori brandendo un paio di forbici e riuscendo così poi a scappare. Segnali positivi dal mondo del lavoro lombardo. Ad esultare sono donne e laureati per i quali si registra il maggior incremento di assunzioni anche se quasi sempre a tempo determinato. La ricerca dell'occupazione continua in realtà ad essere, soprattutto per i neodiplomati, in generale per i giovani tra i 18 e i 24 anni, un'ardua avventura. Secondo i dati di Confindustria sono gli over 55 a trovare più opportunità, con un aumento di 260.000 posti nell'ultimo anno. La veneranda fabbrica del Duomo si apre ai cittadini anche in notturna e ad un prezzo speciale. Per celebrare le giornate europee del patrimonio 2017, il grande museo del Duomo resterà aperto anche di sera, dalle 18 alle 22.30, con ingresso consentito fino alle 21.50 al prezzo speciale di 1 euro. Per l'occasione poi saranno organizzate due visite guidate speciali, una in italiano alle 19 e una in inglese alle 19.30. E con questa notizia per il momento è tutto. Per ulteriori aggiornamenti vi invitiamo a seguire la pagina Facebook di Milano All News. L'informazione su Radio Rossonera ritorna fra qualche ora. A presto!
Benvenuti su Radio Rossonera.
Bentornati su Radio Rossonera. Ci siamo staccati solo per qualche minuto, ma siamo già tornati. Questa è la non rassegna stampa. Io sono Matteo Vismara. Al solito alla console, attendo che finisca di smanettare sui suoi tasti e tasterelli, c'è al solito Sal.
Ciao, Matteo.
Sal Barbara.
No, niente.
Non Lusconi. Se volete sal noi Lusconi, volete farci un...
Facciamo sale e basta.
Vabbè, sal, per chi volesse comunque fare...
Sal Gal, magari.
Gal.
No, era Galatteo.
Ah, sì, no, immaginavo Ma per le ricchezze o per la pelata?
No, io la pelata non ce l'ho.
E quindi per le ricchezze del buon vecchio Sal e delle conoscenze.
Per i buon principi, mettiamo
di
dai.
Sal Galatioto, questa è la non rassegna stampa. Iniziamo subito perché poi ci tirano le orecchie. E andiamo dritti per dritti a vedere i giornali e le notizie di oggi sul Milan. È ovviamente giornata di vigilia, l'abbiamo detto tante volte. Partirei da una notizia del CIES, Osservatorio Calcistico Indipendente. È stato fatto un'analisi sulla classifica dei 100 team più giovani in Europa. E il Lille è la squadra con la minore età tra i 5 maggiori campionati europei, con 22,88 anni come media di età. Il Milan è la prima delle italiane, ovviamente, ed è la sesta tra i 5 campionati maggiori, con una età media di 24,8 anni. Siamo i 55esimi nella classifica assoluta di tutte i campionati mondiali. E la Fiorentina, che è la seconda tra le italiane, è quota 25,7 anni. Questo cosa sta a significare? Che siamo comunque una squadra molto giovane. Andando avanti, ricordiamo che il Milan sta giocando adesso, il Milan Primavera, la partita di Coppa Italia, 2-0, appena segnato Sanchez Gioia, per cui ho appena aggiornato 2-0 del Milan contro la Salernitana. Per quanto riguarda il momento della situazione, Daniele mi chiede: non stai seguendo la Primavera? Perché non so onestamente dove sia in TV e non potevo andare a Solbiate perché abbiamo programmi in radio. Comunque adesso, se riusciremo, proveremo a collegarci con qualcuno che ci dirà qualcosa di più sulla Primavera per Cantera Rossonera. Andiamo su Gazzetta, ovviamente il titolo è tutto per l'Inter. Inter stoppata, un bel Bologna le impone il pari. Che Verdi è contento del pareggio, particolare rigore, diciamo così. Nerazzurri primi da soli, ma Juve e Napoli possono superarli. La cosa ci interessa relativamente. E sfogliamo la Gazzetta fino ad arrivare a pagina 10. La sua stagione a Raggi X, il personaggio è André Silva. La sua stagione a Raggi X, minuti giocati e gol. 27 luglio, Europa League, 24 minuti contro il Craiova. Non ho capito. Ah, scusate, ok. 24 minuti all'andata, 19 al ritorno col Craiova, 90 con lo Scandia, 28 col Crotone, 90 con lo Scandia, 0-0 con Cagliari Lazio, 90 con l'Austria Vienna, 10 con l'Udinese. E oggi partirà dall'inizio, a meno di infortuni. Tocchiamo tutto il toccabile. Almeno una sessantina di minuti, penso, li metterà nelle gambe anche oggi André Silva. C'è Silva, re di Coppa, un gol ogni 68 minuti, ma deve inzaghiarsi. Dopo le 5 reti in Europa League, Montella lo fa debuttare in A e lo consiglia. In area ci serve più rabbia. Il pezzo di Marco Pasotto. La circostanza evidentemente è ritenuta meritevole di uno strappo alla regola. È raro che un allenatore assegni apertamente una maglia in vigilia e Vincenzo Montella è fra i tecnici più integralisti. Molto difficile che gli salti un bottone dalla giacca quando si parla di formazione del giorno dopo, soprattutto in attacco. Stavolta il nome invece è venuto fuori e non è stato annacquato dai "vedremo" o "devo valutare". No, il responso a domanda diretta è stata secco e inequivocabile. A oggi l'unica certezza che ho è André Silva. Un allenatore che lancia un suo giocatore 24 ore prima può significare diverse cose. Per esempio che quel giocatore ha bisogno di sentire fiducia e se questa arriva pubblicamente fa ancora più effetto. O magari può anche essere una risposta a coloro, non sono stati pochi, che nelle ultime settimane hanno criticato il tecnico rossonero per la gestione del portoghese, giudicata troppo esigua. Montella, peraltro, è sempre stato molto chiaro in merito. André ha bisogno di ambientarsi, soprattutto in campionato, e in secondo luogo, ma altrettanto importante, occorre portare più o meno allo stesso livello tutti gli attaccanti. E Kalinic, che comunque stasera dovrebbe far coppia con André Silva, come a Vienna era obiettivamente quello più indietro. Tra l'altro in questo caso io non credo alla fine giochi Kalinic, secondo me giocherà Suso, ho questa sensazione, perché Kalinic sarà più importante domenica a mezzogiorno contro la Sampdoria, parere mio. Però aspettiamo e vediamo. Tanto fra poco più di 5 ore sapremo le formazioni ufficiali. Il calendario comunque corre in soccorso e azzera i potenziali imbarazzi. La scorsa settimana il Milan ha giocato ogni 3 giorni, questa anche e la prossima pure. Ci sarà spazio per tutti, a prescindere dal rendimento della gara precedente. Di certo in attacco, le poche caselle vuote che restavano si stanno riempiendo. Kalinic ha messo a segno i primi gol rossoneri e stasera Silva è chiamato a sbloccarsi in campionato, dove parte per la prima volta titolare dopo essere stato il bello di Coppa. Uomo da oltre confine, 5 gol in Europa League e 1 in nazionale, 0 invece in Serie A, dove il tempo trascorso in campo non l'ha ovviamente agevolato, una sola presenza per 29 minuti complessivi. C'è ancora da lavorarci su, se Montella, anche ieri, ha chiarito che cosa si aspetta da André Silva. Essere più cinico significa che deve avere più rabbia da gol, e in questo senso deve ancora crescere. Se dovrebbe montellizzarsi? Può essere, o magari inzaghiarsi. Sebbene il neologismo sia un tantino cacofonico, a Milanello non potrebbe essere paragone più chiaro. Pippo continua a essere un esempio per tutti in termini di fame e rabbia davanti alla porta. Di certo il cammino e l'utilizzo di André in campionato per il momento non rispecchiano le potenzialità del portoghese, che sono altissime in rapporto all'età. Una serata da protagonista anche in campionato lo aiuterebbe a consegnarsi nelle mani di Montella, che comunque ne apprezza l'approccio e la serenità d'animo. Anche se domenica ha fatto panchina, è andato a esultare con i tifosi. È una vittoria che ha sentito anche sua. Ma non manca un ammonimento generale. La competitività interna è qualcosa da accettare. Prima i calciatori lo capiscono, meglio è. Visto che il modello di riferimento è Inzaghi, uno che le statistiche era abituato a dominarle, André continuerà a far parlare i numeri. Quelli attuali parlano di 5 gol in 6 partite, uno ogni 68 minuti. Non gli resta che ascoltare i consigli del suo allenatore. Basta inzaghiarsi. Questo è il pezzo di Marco Pasotto relativo ad André Silva. E poi di spalla sempre di Marco Pasotto relativo alla possibile coppia di stasera. La coppia di Vienna, ancora Kalinic, Montella e un Milan da scoprire. A parte la Lazio, dietro sempre bene. E sulle parole di Cassano, è vero, mi rivedo in Dybala. La parte complicata della faccenda è che si continua a giocare ogni 3 giorni. Quella consolante è che Montella fa sistemi di gioco vari e uomini in grado di fare più cose. Ha a disposizione una margherita di petali pressoché infinita. Stasera si cambia ancora, leggermente nel modulo e un po' più consistentemente nei giocatori. Rispetto alla vittoria sull'Udinese, la novità più rilevante dovrebbe essere il ritorno alle 2 punte vere. Come a Vienna, accanto ad André Silva ci sarà Kalinic. Il sacrificato, per questa volta, sarà Suso. Possibile una novità di rilievo in difesa. Romagnoli, che reduce da un lungo infortunio ed è partito titolare nelle ultime 2 partite, dovrebbe rifiatare lasciando il posto sul centro-sinistra a Musacchio con Zapata centrodestra. In panchina si rivedrà Paletta dopo un derby primavera da dimenticare. Anche qui ne parleremo dopo, però paradossalmente a me Paletta non è dispiaciuto così tanto come gli altri, come altri giocatori di, come si dice, come altri giocatori della primavera.
Beh, però lui in primavera non lo è.
Sì, no, chiaro, però non, secondo me non è Paletta il giocatore peggiore. Scoperta, tutte situazioni che Montella sta monitorando attentamente, perché con tale frequenza e partite non ci si può permettere di sbagliare il turnover. Sono contento e ottimista, la squadra sta proponendo qualcosa di interessante e poi è un Milan ancora tutto da scoprire. Racconta l'allenatore soddisfatto perché la società è vicina. Davidan viene sempre allo stadio, è molto coinvolto e molto preparato. Ci confrontiamo spesso, trasmette grandissima serenità. Intanto l'avvio di campionato, Lazio a parte, continua a seminare buone sensazioni. Se 9 punti nelle prime 4 giornate non si vedevano dal 2006, allora furono 10, per trovarne 12 in 5 occorrerebbe tornare indietro i 14 anni. Nel 2003, furono 13. Statistiche buone per la classifica e soprattutto per il morale, in attesa del momento in cui, dalla settimana prossima, l'asticella si impennerà. Stasera la SPAL, domenica la Samp e poi la Roma e il derby. In mezzo c'è Rijeka tra Sampdoria e Roma. E poi tra Roma e derby ci sarà la pausa per le nazionali. Nel frattempo occorre mettere mano alla situazione più delicata, come una difesa che prende gol da 4 partite di fila. Montella però frena. Escludendo la Lazio, non ho mai trovato una prestazione insufficiente dal punto di vista difensivo. Bonucci, il trasferimento ha fatto molto effetto, sono aumentate le sue responsabilità, ma l'esperienza e la solidità in difesa dipendono anche da lui. Chiusura col sorriso sulle parole di Cassano. Sì, è vero, mi rivedo un po' in Dybala, lo conosco da quando giocava in Argentina e io ero a Catania, lo Monaco mi disse che c'era un giocatore identico a me per le caratteristiche, era Paolo. ma il Palermo ce lo soffiò. Questo è un po' la motivazione. Tra l'altro si stanno scatenando un po' le discussioni sulla questione turnover e situazioni varie. In realtà a me non sembra turnover, semplicemente è una turnazione di determinati giocatori. Non ha Daniele ci dice su 9 gare tutte formazioni diverse. Sì, ma la differenza è non ha, hanno giocato 3, 4, al massimo 5 giocatori diversi. Non ha cambiato 8, 9 undicesimi.
Beh, ma perché in certi a centrocampo, ad esempio, il turnover fai più fatica a farlo.
Centrocampo, per esempio, sì, ho capito. Difesa. Però io ho guardato per esempio le ultime 4 di Barcellona e Bayern e ti sto prendendo le top in Europa che si dice non fanno turnover. Nelle ultime 4 partite sono scese in campo 4 formazioni diverse con una variazione da parte all'altra di almeno 4 undicesimi. Beh, è la dimostrazione che in realtà una turnazione logica ci vuole per avere un'amalgama di 15-16 giocatori in
sì,
un contesto
però,
di gioco.
Per quanto riguarda l'attacco, non penso che sia un turnover, cioè non penso che sia un turnover per via della stanchezza, per rifiatare qualcuno, per essere più fresco l'altro. Più
no, è per farli entrare tutti in una logica di gioco.
Tipo domenica è stato un esperimento qui davanti, quindi non lo so se poi verrà riproposto anche stasera oppure se si tornerà al duo d'attacco.
No, io invece per esempio non penso sia un esperimento, ma semplicemente il fatto no,
Lui non può provarlo in allenamento, lo prova in partita.
Beh,
io penso questo.
Devi farlo giocare.
Sì, non ha il tempo per provarlo.
Non ha il tempo per provarlo in partita. Akira ci dice quelle c'hanno i sostituti. Sì, però se non fai entrare 20 giocatori ti ritrovi con, nel momento in cui hai un infortunato come l'anno scorso, il Bonaventura o il Suso di turno e non hai un'alternativa valida perché hai giocato con 13 giocatori e chi entra non ha una logica
oggi,
di squadra.
Oggi questo discorso lo possiamo fare col centrocampo.
Sì,
che in panchina
però,
non è
però per intenderci anche davanti, se tu decidi che giochi solo con Andre Silva e Kalinic per le prossime 8 partite, che può anche starci, se fino a Roma fai giocare Andre Silva e Kalinic nell'esatto momento in cui si fa male uno dei due e devi inserirne un altro, c'è un contesto di gioco.
Io penso che il turnover si possa fare anche a partita in corso durante la partita, quindi
sì, chiaro.
So, stasera parti con Kalinic e Andre Silva e poi magari uno dei due finisci con Suso, Andre Silva, Suso,
sì,
Kalinic
però uno dei due devi
Borini, Kalinic.
Uno dei due devi tirarlo fuori a fine primo tempo perché se no non esiste turnover.
Anche a 20 minuti dalla fine di solito si fa così.
MVB ci dice una cosa
prima del 70esimo, Montella non fa mai cambi.
Attenzione, MVB ci dice una cosa interessante, poi andiamo avanti sui giornali.
Sì.
Il turnover che sta facendo è dovuto alla volontà di tenere tutti motivati, soprattutto Suso e Bonaventura che l'anno scorso erano senatori. E quest'anno potrebbero mugugnare se non giocano mai. Io non credo che mugugnino se non giochino mai, anche perché oggettivamente pensare di fare 6 partite in fila, fare giocare a tutti alla stessa squadra 6 partite in fila è complicato. Che sì, secondo me è uno di quelli che riposerà metà partita oggi e penso giochi Locatelli, perché è convocato Locatelli e penso che Locatelli oggi giochi almeno una mezz'ora.
Per me no.
Questa la sensazione, secondo me invece sì.
Centrocampo per me è che sì, Biglia e Cianolu.
Sì? No, chiaro, dall'inizio sì.
Sì. Ah, bene.
Io ho detto, secondo me Locatelli giocherà almeno una mezz'oretta.
Bisogna vedere come va la partita, ecco.
Sì, però è chiaro. Occhio anche alle avversarie. Con l'ex Boriello, spazio ad Antenucci. Debutto per Felipe. La Spal si presenterà alla sfida col Milan, molto probabilmente con 4 novità. In difesa farà il debutto stagionale Felipe, dopo l'infortunio alla schiena che lo ha costretto a saltare quasi interamente la preparazione. Gli dovrebbe far spazio Vaisanen, che tirerà il fiato anche dopo gli impegni con la nazionale finlandese. A centrocampo prima da titolare per Grassi e probabile riposo per Mora, mentre a sinistra Mattiello dovrebbe rilevare Costa. In attacco ancora indisponibile Floccari, dovrebbe toccare ad Antenucci far coppia con Boriello. Attorno al migliaio questa sera i tifosi ospiti al Meazza. E sempre a fianco sfida al maestro Montella c'è un interessante pezzo di Alessandra Gozzini relativo a Leonardo Semplici. Quando Leo spiava i segreti di Vincenzo, così si diventa Semplici. I due allenatori si affrontano stasera a San Siro, ma per 2 anni sono stati insieme a Firenze e il tecnico della Spal era l'allievo. Ha fatto 3 anni da allenatore della primavera con Montella in prima squadra. Adesso te lo leggo. Leggo almeno l'incipit di Alessandra Gozzini, però è un pezzo molto interessante secondo me. Nell'estate del 2009, quando Montella iniziava la carriera di allenatore nei giovanissimi della Roma, Semplici firmava con l'Arezzo dopo 4 anni a Figline, definito agli entusiasti le stagioni del miracolo. In effetti successe qualcosa di irripetibile. La squadra salì dall'eccellenza ai professionisti nella prima divisione di Lega Pro. Vincenzo proseguì lasciando i giovani per la panchina della prima squadra e sempre in A traslocò a Catania, Firenze, alla Samp, al Milan. Semplici, partito da San Gimignano con un'altra promozione, seguì un percorso inverso o comunque alternativo, Arezzo e Pisa con i grandi, e poi a insegnare calcio o comunque insegnare calcio ai ragazzi del Vivaio Viola. Nella sua storia da attaccante, Montella ha vinto uno scudetto giallorosso e prima e dopo aveva segnato per Empoli, Genoa, Sampdoria e Fulham. Semplici lo ricordano difensore a Sorso, provincia di Sassari, e soprattutto in Toscana, Cecina, San Giovanni, in Pruneta e ancora la Rondinella, seconda squadra di Firenze, fino a Poggibonsi e Lanciano. A 50 anni, Semplici è stato allievo di Montella, 43. È successo alla Fiorentina, dove hanno condiviso un paio di stagioni di lavoro. Leo, scelto al DS Corvino, stavolta arrivò per primo. Montella iniziò il suo ciclo l'anno successivo. Montella in Serie A, Semplici in Primavera. Tra l'altro, se non ricordo male, era una bella primavera quella di Semplici. Quella che poi ha portato i vari Babacar, Bernardeschi, e, se non sbaglio, aveva anche forse il primissimo di Akate. Una bella formazione anche quella di Semplici, però per chi volesse poi il pezzo è un po' più lungo, è tutta pagina 11 della Gazzetta dello Sport. Però a me piace come allenatore Semplici, secondo me farà strada, non è oggi forse pronto per una grandissima, ma è un giocatore che può, cioè un giocatore, un allenatore che farà strada. Questo per quanto riguarda la Gazzetta, sostanzialmente di Milan si finisce qua, perché poi è tutto Puglia e robe varie, non stavo guardando se c'era qualcosa anche nella zona di Milano, ma nulla. Io sto facendo un po' melina perché non voglio arrivare direttamente al pezzo che potrà far arrabbiare Sal, e quindi non ve lo leggo ancora, ma prima della fine lo leggerò. Vado velocissimo su tutto sport, sfogliandolo alla ricerca del Milan. Ci sono ovviamente 9 pagine di Juve, una doppia paginetta sull'Inter, il Torino. Eccoci qua, pagina 16 e 17, Milan, Biglia, il Milan ai suoi piedi. Ne abbiamo parlato ieri con... Oh mamma, non mi ricordo con chi ne abbiamo parlato ieri. Va bene, abbiamo parlato ieri sul talk di Biglia e con Enrico Silvestrina, ecco, non mi veniva in mente, scusatemi. E che criticava da un certo punto di vista Biglia, invece il pezzo di Federico Masini è abbastanza una lode a Lucas Biglia. Sono bastate 2 gare a Lucas Biglia per prendere in mano non solo il gioco del Milan, ma il Milan stesso. Sì, è vero, l'argentino ha già disputato 3 gare da titolare, più lo spezzone finale col Cagliari, ma il debutto dal primo minuto a Roma contro la sua ex Lazio è una gara che fa poco testo, nel senso che il Milan quella partita non l'ha giocata. I rossoneri sono stati schiacciati da una Lazio che ha dato delle sberle che hanno probabilmente fatto bene a tutto l'ambiente. Biglia in quella partita è stato fischiato dall'inizio alla fine e ha forse sofferto più di tutti gli altri, ma il regista ha messo subito da parte il grigio pomeriggio romano e con il passaggio dal 4-3-3 al 3-5-2 è diventato ancora più centrale nella manovra della squadra. Biglia, prendendo in esame l'ultima gara, quella con l'Udinese, è il calciatore che ha giocato più palloni, 110, ne ha recuperati 5 più di tutti, perdendone solo uno, e ha corso per 11,7 km. Un dato quest'ultimo, se vogliamo, più sorprendente dei precedenti, perché l'argentino è stato il giocatore rossonero che ha corso di più, pure del maratoneta che sì, 10,9. A dimostrazione che quando lui ha dichiarato 2 settimane fa a basi solide su cui poggiarsi, mi dà fastidio leggere o sentire che sono soggetto a infortuni. Negli ultimi anni ne ho avuto solo 3 a livello muscolare e ho sempre recuperato rapidamente. Frase arrivata un mese dopo il KO muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Anche all'Olimpico, fra l'altro, Biglia è stato il giocatore in campo con più metri percorsi, 12.027. Il 21 giusto. L'impressione che Biglia è che se Biglia starà bene e non avrà particolare necessità di riposare, Montella raramente farà a meno di lui, soprattutto in questa fase iniziale in cui il Milan, composto da molti giocatori nuovi, deve diventare una squadra e assimilare al meglio i nuovi movimenti del 3-5-2. Sistema in cui presto emergerà anche la qualità di Bonucci nella fase impostazione. Ma ora è fondamentale per il Milan appoggiarsi alle sapienti trame di Biglia, un vero regista per il diavolo che dal 2012, una volta perso Pirlo, non ha più avuto un geometra puro in mezzo al campo. In quella posizione, infatti, gli allenatori hanno quasi sempre privilegiato un mediano di posizione. Vedi Van Bommel, Ambrosini o De Jong, con il solo Montolivo che ha cercato di dettare i tempi, non essendo però un vero play alla Pirlo. O alla Biglia, che ha infatti scelto come numero il 21, che fu il centrocampista bresciano. Questa la... come si dice? Il pezzo relativo a Lucas Biglia, la formazione probabile di oggi per tutto sport, 3-5-2 solito, Donnarumma, Zapata, Bonucci, Romagnoli, e quindi in questo caso direbbero fuori Musacchi e non Romagnoli, vediamo la situazione. E Abate che sì, Biglia, Çalhanoğlu, Rodriguez a centrocampo, Suso e André Silva davanti, e vediamo poi come succederà, perché sono 3-4 le, come si dice, gli avversari, le formazioni, scusami, mi stavo confondendo, sto dicendo tre cose insieme, le formazioni probabili sono 3 o 4. Per esempio anche la SPAL ci dicono Vaisanen dovrebbe giocare e invece dovrebbe rimanere Salamon fuori, invece per la Gazzetta è fuori Vaisanen, dentro Salamon. Vediamo alle 8:30, vedremo. Anzi, penso che alle 8 sapremo di più, o no, Sal?
Beh, direi proprio di sì. A un'oretta prima del fischio d'inizio, le formazioni ufficiali, se non sbaglio, dovrebbero uscire. Sembra che ci sia ancora questo dubbio, diciamo, davanti, questo dubbio tattico, se mezze punte o due punte. Vediamo, aspettiamo qualche ora e sapremo tutto.
Comunque, io
sono per le due punte.
Sì, ma volevo dirti che Çalhanoğlu non fa il trequartista. Cioè, è chiaro, è stato visto anche da un'analisi puramente di posizione, che Çalhanoğlu fa l'esterno, cioè fa la mezzala sinistra, fa a tutti gli effetti la mezzala. Dopodiché possiamo dire deve stare, deve non stare, ma fa la mezzala. Intanto 2-1 della Salernitana contro il Milan di Gattuso. Siamo al 75esimo, manca un quarto d'ora alla fine, e è avanti il Milan 2-1, ricordiamo, sfida secca. E ci auguriamo almeno questa di portarla a casa
contro
e passare
contro un ex squadra di Gattuso. Ricordi?
Contro un ex squadra di Gattuso, sì, non proprio ex,
sì,
nel senso,
sì,
di,
nel senso non di
coach, ma sì, contro un ex
giocatore.
Sì, giocava a Salerno.
Direi proprio sì, è stato preso dalla Salernitana.
Ah, già,
stagione,
è vero.
99-2000.
Giusto.
La stagione dello scudetto, poi è arrivato l'anno dopo lui.
Giusta, giusta. E no, è Se dovesse vincere, sono contento, perché sta ricevendo anche tante brutte. Cioè, iniziamo ad avere un sacco di dubbi e simili anche su Rino Gattuso. Comunque ne parleremo meglio con Simone Cristao dalle 5 alle 5 e mezza con Cantera Rossonera. Andiamo avanti e leggiamo. Arriviamo al momento clou. Su Repubblica non volevo leggerlo, però è giusto che anche Sal si possa scatenare. L'Italia non scalda la Cina, l'ombra di un sondaggio sui conti del Milan in UEFA. Il pezzo di Enrico Curro, che abbiamo ascoltato, se non sbaglio, un paio di giorni fa, lunedì, con noi nel talk, giusto?
Sì, sì.
Mi confermi?
Sì.
Allora, siamo sulla strada dell'assetto definitivo, ma non ci sarà una squadra definitiva. Silva deve inzaghizzarsi, questo è il virgolettato recuperato da di Montella, però io vi leggo l'incipit almeno del pezzo. Il derby cino-milanese è in calendario il 15 ottobre, ma vive già botte e risposte a distanza per la zona Champions, che il Milan spera di abbordare stasera battendo a San Siro la SPAL. Il campo, batosta con la Lazio a parte, lo sta per ora confortando più delle vicende finanziarie. Un sondaggio condotto in Cina dall'agenzia di marketing sportivo Mailman autorizza inquietudine per entrambi i club di Milano, che fondano sulle rispettive proprietà cinesi la capacità di penetrare con successo nel mercato del paese più popolato al mondo, il pericolo di sovrastimare gli introiti potenziali. Il Milan rischia dunque di dover rivedere al ribasso la cifra indicata dal fatturato cinese del voluntary agreement da sottoporre alla UEFA. Nel caso, da 50 milioni l'anno si scenderebbe a 32, che in realtà non sarebbe un abbassamento così clamoroso. Sì, è chiaro che sarebbe un abbassamento importante, ma non così esagerato come in realtà sembra essere. Onestamente mi aspettavo peggio, come a livello proprio numerico, no? Non so.
Ma
non so te, ma io mi aspettavo forse.
Ti faccio finire il pezzo, poi lo commento un pochettino dopo.
Perfetto. E ti vedo sul piede di guerra.
No.
Dal sondaggio di Mailman su un campione significativo, 30.362 intervistati per il 45% sotto i 21 anni, contattati in 10 grandi città, emergono le abitudini del fan cinese medio non esaltanti per la Serie A. Il tifo del 71,6% per due squadre europee, la Juventus è settima, prima tra le italiane come squadra di scorta nella classifica guidata dallo United, e la scelta del club preferito originata il 76% delle volte dal calciatore prediletto anziché dalla storia o dal marchio della società. La media d'età dei tifosi delle italiane inoltre è la più alta con le inglesi, sopra i 26, mentre Barcellona, Bayern e Dortmund hanno un pubblico giovanissimo, anni 20 e mezzo. La missione di Montella è di conquistare tifosi con i risultati. Sempre a proposito di sondaggi, secondo l'ultimo aggiornamento del guru statunitense Nate Silver, che a inizio stagione assegnava lo scudetto alla Juve davanti a Napoli e Roma con quarto posto Champions all'Inter, nel frattempo il divario tra i campioni d'Italia e il Napoli si è assottigliato, ma la corsa a Champions è diventata a 4, includendo la Lazio. Il Milan avrà le prove della verità a ottobre con la Roma e Inter. Non si può sbagliare la partita di stasera a San Siro con la Spal, né quella di domenica a Genova con la Samp. La ricetta di Montella è il turnover, è necessario che tutti vengano considerati. Siamo sulla strada dell'assetto definitivo, ma non ci sarà una squadra definitiva. È il manifesto della difesa 3, modulo secondario dopo Zaccheroni, mentre per la rotazione entrano André Silva, Abate, Zapata, Çalhanoğlu ed escono Suso, Calabria, Musacchio e Bonaventura. L'occasione sembra propizia al varo della coppia d'attacco Karin-Silva, battezzata a Vienna. Semplici, già studioso dei metodi di Montella, tenta l'impresa. Il solito Nate Silver, che mette la spalla alle retrocesse, l'accredita adesso della salvezza al quart'ultimo posto. Ma il guru ha cambiato idea grazie ai 4 punti nelle prime due giornate. Urge riprendere la marcia e Semplici pare dubbioso sulla coppia di ex Boriel Paloschi. Questo è il pezzo di Enrico Currò, prego scatenati.
No, non c'è nulla scatenarsi. Allora,
Smithers libera i cani.
Credo che 18 milioni non sia tutta questa gran differenza. Avrei compito se magari passiamo da 50 a 20, 25. Poi la cosa che voglio dire, non si possono prevedere con esattezza quanto possono essere i ricavi della Cina, perché domani mattina potrebbe saltare, potrebbe arrivare una telefonata, guarda X investitore, voglio farti una sponsorizzazione, non so, di 15 milioni l'anno, e torniamo già a 50 milioni, cioè sì, se togliamo questi. Quindi se incominciamo a fare una classifica, se facciamo una classifica sui potenziali simpatizzanti nei mercati asiatici, specialmente in Cina, ovvio che troviamo la Premier League, ma in tutta Asia, anche nel Taiwan, Giappone. Noi abbiamo Premier League e le due spagnole sono davanti a tutti, ok? Sì. Però il Milan non è tanto indietro, nel senso Milan e Inter, bisogna dire anche la verità, soltanto in Cina sono potenzialmente 100 milioni di simpatizzanti, però non si può dire quanto può ricavare con certezza. Prima di tutto, credo che nei primi bilanci avremo già una prima stima di almeno di questi 6 mesi, quindi vedremo Milan-Cina che quanto è stato in grado di fare. E poi comunque è un mercato che comunque anche club come Manchester, come il Chelsea, come il Real Madrid, che il Real Madrid già nel 2005 ha fatto le prime scuole calcio e accademie, sono già 12 anni che opera in tal senso, ma non avere una proprietà cinese vuol dire avere un mercato chiuso. Soltanto una proprietà cinese, una società che opera in loco, può, diciamo, aprire quel serbatoio, girare quella chiave che a chi ha una proprietà non asiatica è chiusa, sono chiuse quelle porte. Quindi poi dobbiamo dire che comunque ci sono delle, se non sbaglio, il Real Madrid incassa un sacco di soldi da una partnership con l'Hankook, quella dei pneumatici. Quindi cioè non puoi prevedere da oggi a un anno cosa può succedere a livello commerciale. Magari uno si può fare una stima delle magliette, marketing, merchandising, così, ma nemmeno, cioè. Però secondo me quello che poi Fassone aveva detto era di avere un 20-25% di fatturato proveniente dalla, dalla Cina, quindi erano circa sui 50 milioni, ma secondo me 50 o 40 non so quanto cambi.
Sì, sì, no, ma poi quindi, è una considerazione un po' più ampia. Quindi,
e poi parliamoci chiaro, sono comunque 40 milioni in più.
Sì, sì, no,
meglio in più che meno.
Senza, quello senza dubbio. E per gli ultimi minuti, prego, vai. Vado su milanknight.com e nella sezione sermoni di un nostro abitué, di un nostro amico Gian Clint, con il titolo "Io e Montella 1-1. Ha avuto ragione Montella, evviva Montella. Lo confesso, dopo la sconfitta di Roma ero furente e avvilito allo stesso tempo. Avevo sognato di godermi una bella squadra dopo anni di schifo e sudiciume, ma ero rimasto veramente di sasso dopo il disastro con la Lazio. In preda ad una crisi epilettico-nervosa avevo urlato all'esonero. Poi dopo la partita di giovedì la mia rabbia ha trovato basi razionali, vedendo Silva e Ciala fare scempio della compagine di origine asburgica. Com'era possibile presentare a Roma una formazione rimaneggiata e tenere fuori i migliori? Com'era possibile non fare le sostituzioni e prendere altri due gol? Si badi, tutto questo lo penso ancora perché l'umiliazione subita da Immobile e compagni mi brucia ancora. Mi brucia maledettamente. Ecco perché l'avvicinamento alla partita casalinga con i friulani mi ha innervosito ulteriormente, con i miei preferiti ancora fuori. Allora lo fai apposta, tanto che avevo elaborato una teoria secondo la quale quando un allenatore vuole fare il fenomeno a scapito della logica, del buonsenso e del calcio, va cacciato prima che faccia ulteriori disastri. Alla luce del mio noto, cioè i fatti delle partite qui sopra, ero convinto di aver ragione e la scelta finale di Calabria, dopo il gravissimo infortunio di Conti, è stato il più classico dei colpi di grazia. Non ho capito più nulla e ho pensato che in caso di risultato negativo avrei scatenato un fiume di ostilità nel consueto sermone. Montella ha duramente punito la mia presunzione. Calabria è stato magnifico e io mi sono ritrovato ad applaudire le giocate di questo e di quello. Mai sono stato così felice di sbagliarmi. Perché ho voluto aprire così? Semplice. Questo deve essere un insegnamento per me e per tutti. Lasciamo perdere i preconcetti, apriamoci a una visione diversa. Basta con gli "io l'avevo detto", basta con i pregiudizi trancianti. Cerchiamo di capire, ragioniamo e troviamo spunti di riflessione e non di scontro. Non mi piace vedere che si sfidano su questo blog montegliani e non. Non va bene. Si deve parlare insieme per trovare un ragionamento che ci accomuni, trovare quel filo razionale che ci leghi per arrivare a sostenere questa squadra, questo allenatore e le sue scelte. Non ci piace la formazione che manderà in campo? Ok, legittimo, ma cerchiamo di capirne il perché. Non ci sono troppi tra voi che hanno risorse intellettive e calcistiche per non approfittarne tutti quanti. Cresciamo tutti insieme, troviamo una via comune. Sono anni che la domenica dalle 15 alle 17 mi incazzo a morte dopo aver visto partite, specie quelle casalinghe, che erano più insopportabili di un clistere. Eppure domenica mi sono riconciliato con questo lasso di tempo. Ho ritrovato il piacere di applaudire una bella giocata. Le Veroniche e i cross di Rodriguez. Ma quanto è forte questo qui? Le aperture di Biglia, la forza incessante che esce dalla alla distanza di Kessié, la partecipazione al gioco di Kalinic. Beh, ci voleva proprio. Ne avevo veramente bisogno. Inutile fare il resoconto, il bello l'abbiamo visto tutti. Ed è questo bello che voglio, presumo vogliamo. Se poi voi volete vincere con un Inter qualsiasi, fate voi. Io amo le belle giocate. Se entrava la rovesciata di Bonaventura, spegnevo il televisore e andavo a piedi al Divino Amore. C'è una foto di un santuario, il santuario del Divino Amore. Ma il dio del calcio non ha voluto. Troppo scialba la prova di Jack. Lui e Suso devono capire che non si può trattenere la palla a piacimento. Si rallenta il gioco. Più l'italiano che lo spagnolo a onor del vero. Tornando a Kalinic, ci ha fatto vedere, a chi si era dimenticato cosa fosse un vero centravanti moderno, le sue qualità. Ha attaccato lo spazio, l'universo, le costellazioni e i sistemi solari. Ha attaccato tutto e tutti. E i due gol, ma stupendo il terzo, sono stati il giusto merito ad un giocatore concreto e generoso. Altro che quello schifo di Bacca. Basta aver visto qualche parte di calcio, ma non più di una quindicina, per capire che quel succhia scarpini di un colombiano rappresenta l'anticalcio, lo scarpino rovesciato. Bacca è stato uno dei peggiori centravanti che io abbia mai visto, capace di segnare solo se messo davanti alla porta, in pratica con Rivera, Maradona, Platini alle sue spalle, che poi se uno avesse pure per pura magia questi tre fenomeni dietro non ricorrerebbe lo stesso a Bacca. Chiunque dotato di buonsenso preferisce sempre un giocatore completo a uno sputazzatore con mezzo piede che gioca ad minchiam. Vedrete che tornerà indietro e sarà bello spedirlo in Messico dal giapponese stordito o in Turchia dal Wallamummia. Purtroppo per aver ragione ho dovuto aspettare 3 anni, quando invece l'ho sempre saputo. Adesso sotto con la SPAL non sottovalutiamo, ma concentriamoci per regalare altre gioie a chi vuole vedere belle giocate. Silva lo voglio in campo, ho proprio voglia di applaudire altri suoi gol. Se non gioca con la SPAL, quando lo facciamo giocare? che Montella ce lo spieghi, ma con motivazioni razionali. Va creato entusiasmo intorno a questi giocatori nuovi, perché si sentano a loro agio e non sottovalutazione. Se ogni volta devono dimostrare qualcosa per me, non si fa il benelore del Milan. Magari sbaglio e sarò smentito ancora, ma va bene lo stesso. Sulla difesa ho poco da dire, se non che a difesa schierata non abbiamo problemi, ma sui rapidi capovolgimenti di fronte, con inserimenti, non vedo giocatori veloci che possano prevalere nell'uno contro uno, Zapata a parte. Se ha qualcuno vicino che lo tiene sveglio, che gli dà qualche pizzicotto, che lo disseta con caffeina, che gli parla e lo distrae, forse c'è la speranza che non vada nella solita catalessi. Io la penso così, poi vediamo se ho torto ancora. Felice di essere smentito. Gian Clint. Questo è il sermone di Gian sulla partita di... Su tutto, diciamo un po' su tutto. Definiamolo così, il sermone di Gian. Tanto il Milan primavera, mancano 4 minuti alla fine. Sempre avanti 2-1, annullato un gol a Finessi. Siamo arrivati alla fine, Sal. Sì. Con il sermone siamo arrivati decisamente alla fine. Io ti ringrazio per essere stato con me dopo quasi una settimana.
No, io ero qui, tu.
No, per essere tornati insieme. Ah, ieri, okay. Ieri tu non c'eri.
Io per un giorno, dai. E è tornata la coppia di fatto.
Ringrazio i nostri ascoltatori per averci ascoltato, per averci fatto compagnia, per aver espresso anche le loro opinioni anche sulla rassegna stampa. Vi diamo appuntamento fra un quarto d'ora con Dodicesimo Uomo, in avvicinamento ovviamente a Milan Spal, ma non solo. Quindi probabilmente parleremo delle formazioni, ma anche di tutto ciò che volete, perché Dodicesimo Uomo è la vostra trasmissione. Poi dalle 17 alle 17:30 ci sarà Cantera Rossonera, non mi veniva il nome, scusate.
Eppure la,
sempre,
fai tu, eh?
Eppure la faccio io, sempre con me Simone Cristau. E poi dalle 18 prepartita fino alle 20, se non erro,
circa.
Dalle 18 alle 20 circa. Prepartita, partita, e poi dalle 23 alle 24 il post partita. Questo è il programma di Radio Rossonera. Io vi ringrazio per essere stati con noi. A dopo, ciao.
Su Radio Rossonera.